destra a cercare Nico Williams. Nico Williams riapre! Poggia per Ferran Torres che arriva, ha colpito, ha fatto 1-0. Ferran Torres cambia la storia della partita.
Oggi organizzare un mondiale di calcio significa muovere miliardi di dollari, costruire stadi, predisporre sistemi di sicurezza, trasporti, trasmissioni televisive e accoglienza per milioni e milioni di persone. Nel 1930, invece, il principale problema del primo mondiale era convincere qualcuno a partecipare.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio riportarvi nell'Uruguay del 1930. Perché così lontani nello spazio e nel tempo? Beh, in realtà partiamo dalla cronaca. Si sono appena conclusi i mondiali di calcio maschile 2026, i più grandi mai organizzati. Tipicamente americani.
This was one of the greatest events of any kind ever held. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it, but I thought it was incredible. It was four times greater than any FIFA ever held, and it's probably about five times actually.
48 squadre che si affrontano in 104 partite disputate in 39 giorni in tre paesi diversi, praticamente tutto il Nord America, un continente. Il mondiale più ricco di sempre, che ha mosso quantità di denaro inenarrabili fra vendita dei diritti televisivi, sponsor e biglietti.
Che tante volte costano quanto la RAL media di un lavoratore italiano.
Non è sempre stato così, perché i mondiali, almeno i mondiali come li intendiamo noi, sono nati quasi in sordina. Ora, nel 1930 il calcio internazionale esisteva già. Le nazionali si affrontavano da decenni, soprattutto nelle isole britanniche, dove Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda organizzavano dal 1884 il British Home Championship. Esistevano poi i tornei regionali. In Sud America dal 1916 si disputava quello che poi sarebbe diventato la Coppa America. E soprattutto esistevano le Olimpiadi. All'inizio del Novecento, per una nazionale di calcio, vincere il torneo olimpico rappresentava quanto di più vicino esistesse al titolo di campione del mondo. Ma il rapporto fra calcio e movimento olimpico era complicato, perché le Olimpiadi erano fondate, almeno ufficialmente, sull'ideale dello sport dilettantistico, mentre il calcio stava diventando sempre più professionistico. I giocatori cominciavano ad essere pagati, i club vendevano biglietti, attiravano folle, costruivano una propria economia. Il calcio in quegli anni non era più soltanto un passatempo praticato da gentleman nel tempo libero, stava diventando uno spettacolo di massa. Nel frattempo, nel 1904 a Parigi, era nata la FIFA, la federazione internazionale creata per coordinare un gioco che ormai aveva superato i confini britannici. I fondatori provenivano soprattutto dall'Europa continentale. Le federazioni britanniche, convinte di non aver bisogno di un organismo internazionale, per molto tempo avranno un rapporto turbolento con l'organizzazione, ne parleremo meglio domani. La FIFA cominciò piano piano a maturare un'ambizione, costruire un proprio torneo internazionale, aperto anche ai professionisti, indipendente dalle Olimpiadi, che potesse dunque accogliere i migliori campioni dell'epoca. L'uomo che trasformò quell'ambizione in un progetto concreto si chiamava Jules Rimet. Rimet era un dirigente sportivo francese, presidente della FIFA dal 1921. Non era stato un grande calciatore e a quanto pare non era neanche particolarmente interessato agli aspetti tecnici del gioco. Aveva intuito qualcosa di più importante, forse. Cioè che il calcio possedeva una capacità quasi unica di parlare contemporaneamente a nazioni, classi sociali e culture differenti. Nella sua visione, una competizione mondiale avrebbe potuto riunire popoli che pochi anni prima si erano combattuti nella Grande Guerra. Il momento decisivo arriva negli anni 20. Alle Olimpiadi di Parigi del 24 compare una squadra proveniente da un piccolo paese sudamericano che molti europei conoscevano appena, l'Uruguay. Giocavano in maniera diversa rispetto a molte squadre europee. Passaggi corti, tecnica, movimento, controllo del pallone. Stravinsero il torneo olimpico battendo la Svizzera 3-0 in finale. Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Amsterdam, vincono nuovamente l'oro, questa volta sconfiggendo in finale un'altra nazione sudamericana, l'Argentina. La FIFA capisce che il calcio si sta spostando, si sta diffondendo, che non dipende più dagli inglesi e neanche solo dagli europei. È il momento di fare una mossa. Proprio in quel 1928 la FIFA decide ufficialmente di organizzare un campionato mondiale autonomo. La prima edizione si sarebbe disputata due anni dopo, restava da scegliere il luogo ma l'Uruguay stesso aveva una candidatura irresistibile. La nazione campione olimpica del 24 e del 28, e nel 1930 il paese avrebbe anche celebrato il centenario della propria indipendenza. Il governo uruguaiano si offrì oltretutto di coprire le spese di viaggio e soggiorno di tutte le squadre partecipanti. Era fatta. O meglio, era più o meno fatta. Perché per le nazionali sudamericane raggiungere l'Uruguay era relativamente semplice, ma per le squadre europee, siamo nel 1930, significava attraversare l'Oceano Atlantico in nave, affrontando un viaggio all'epoca di circa 2 settimane. I giocatori dovevano assentarsi a lungo dai propri club e spesso dal proprio lavoro, perché non tutti erano professionisti a tempo pieno. Non esistevano qualificazioni, oltretutto. La FIFA invitò direttamente le federazioni sperando che accettassero. E quasi tutte le nazionali più importanti rifiutarono. Non parteciparono l'Inghilterra, ne parleremo, ma anche la Germania, l'Italia, la Spagna, molte delle principali squadre del continente. Partirono soltanto dall'Europa Francia, Belgio, Romania e Jugoslavia. La nazionale francese, quella belga e quella rumena viaggiarono insieme sulla nave italiana Conte Verde. A bordo c'erano anche Jules Rimet stesso, alcuni arbitri e il trofeo destinato ai vincitori. Durante le soste, la nave raccolse giocatori e delegazioni in diversi porti. Gli atleti si allenavano come potevano, correvano sul ponte, tentavano di fare passaggi fra i passeggeri, perché sì, c'erano anche altri passeggeri, mica c'erano i soldi di riservargli un'intera nave per un viaggio transatlantico. In tutto arrivarono 13 squadre, 4 europee, 7 sudamericane, oltre al Messico e gli Stati Uniti. Non esattamente il mondo intero. Eppure, per la prima volta, nazionali provenienti da 3 continenti si erano riunite appositamente per stabilire chi fosse il più forte. Anche l'organizzazione era una corsa contro il tempo. L'Uruguay stava costruendo per l'occasione l'Estadio Centenario, un enorme impianto pensato esclusivamente per il pallone. La prima pietra era stata posata meno di un anno prima del torneo. Dal febbraio del 1930, 1100 operai lavorarono su 3 turni al giorno per completarlo. Purtroppo, non ce la fecero per l'inizio del mondiale. Le prime partite dovettero quindi disputarsi in altri 2 impianti di Montevideo. Il centenario venne inaugurato soltanto il 18 luglio, 5 giorni dopo l'inizio della competizione, in occasione della partita fra Uruguay e Perù. 58.000 persone sugli spalti. Il 13 luglio del 30 erano già cominciate simultaneamente le prime 2 partite della storia dei mondiali. Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio. Il francese Lorient segnò contro il Messico il primo gol nella storia della competizione. E Lorient non era un professionista, era un operaio della Peugeot. Molti anni più tardi ricordò che dopo la rete non ci furono neanche celebrazioni particolari, una stretta di mano con i compagni e poi di nuovo tutti a centrocampo. Nessuno sapeva al tempo che quel gol stava inaugurando uno degli eventi più importanti della cultura popolare mondiale.
Verratti, piedier droit, il centre, il s'en va, il drift en arrière, centre en retrait, et moi qui l'ai suivi, pop, dans la lucarne. Et but, et but.
Il torneo era diviso in 4 gruppi, con le prime qualificate che accedevano direttamente alle semifinali. Fra le migliori 4 arrivarono Argentina, Uruguay, Jugoslavia e sorprendentemente Stati Uniti. Ma le 2 semifinali terminarono entrambe 6-1. L'Argentina travolse gli americani e l'Uruguay massacrò la Jugoslavia. La finale del primo mondiale fu dunque Uruguay contro Argentina, rivalità già accesissima dopo la finale olimpica del 28. Prima della partita le 2 squadre non riuscivano neanche a mettersi d'accordo sul pallone da utilizzare. Gli argentini volevano giocare con il proprio e gli uruguaiani la stessa cosa. Jules Rimet trovò una soluzione quasi infantile ma efficace. Un pallone per ciascun tempo. Nel primo tempo si adoperò quello argentino e l'Argentina andò effettivamente a riposo in vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo si giocò con il pallone uruguaiano che sembrava stregato. E l'Uruguay ribalta la partita vincendo 4-2. Il 30 luglio 1930 l'Uruguay è il primo campione del mondo della storia. Jules Rimet consegnò ai vincitori un piccolo trofeo d'oro raffigurante la dea alata della vittoria. All'epoca si chiamava semplicemente Victory. Soltanto in seguito sarebbe stato ribattezzato Coppa Jules Rimet in onore dell'uomo che aveva immaginato il torneo. E quel primo mondiale incompleto, geograficamente sbilanciato e organizzato con mezzi quasi artigianali, aveva dimostrato una cosa fondamentale, che l'idea funzionava, perché il pubblico affollava gli stadi ad ogni partita. Il calcio poteva riunire nazioni lontane, produrre racconti condivisi, trasformare una partita in un evento capace di rappresentare un intero paese. La Coppa del Mondo non nacque gigantesca, nacque con 13 squadre, 4 europee, uno stadio da terminare e un presidente della FIFA che attraversava l'Atlantico portando il trofeo dentro una valigetta. Ma dentro quella valigetta, senza che nessuno potesse ancora saperlo, c'era il più grande spettacolo sportivo del nostro pianeta.
Finisce qui! Finisce! finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna. 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres sempre al supplementare.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E se vi piace Wake Up Pills, vi ricordo di seguire il nostro podcast per restare sempre aggiornati sulle nuove pillole in uscita, lasciarci qualche commento o, se volete, una recensione, e iscrivervi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake up, wake up, wake up.